Which way do you face?
Dove è rivolto il tuo sguardo? Mentre eravamo in viaggio durante il primissimo incarico come nuovo 70, il presidente Boyd Packer mi sorprese con questa domanda enigmatica. Senza una spiegazione che inserisse la domanda in un contesto, ero confuso. Un 70, continuò, non rappresenta la gente dinanzi al profeta, ma il profeta dinanzi alla gente. Non dimenticare mai dove è rivolto il tuo sguardo. Fu una lezione potente. Cercare di compiacere gli altri prima di compiacere Dio significa invertire il primo grande comandamento con il secondo. Vuol dire dimenticare la direzione verso cui siamo rivolti. Eppure, tutti noi abbiamo commesso tale errore per timore degli uomini. In Isaia il Signore ci avverte: non temete l'obbrobrio degli uomini. Nel sogno di lei, questo timore fu scatenato dal dito puntato a scherno da chi era nell'edificio grande e spazioso, cosa che portò molti a dimenticare la direzione verso cui erano rivolti, ad allontanarsi dall'albero perché si vergognarono. Questa pressione da parte degli altri cerca di cambiare le attitudini di una persona, se non il comportamento, facendola sentire colpevole di aver arrecato offesa. Cerchiamo di coesistere con il modo rispettoso con coloro che puntano il dito, ma quando ci induce a giustificare il peccato, questo timore degli uomini diventa un laccio, come dice il profeta Proverbi. Il laccio può essere abilmente mascherato per attrarre il nostro lato compassionevole e per farci tollerare persino a provare qualcosa che Dio ha condannato. Per chi è debole nella fede, ci può essere una grossa pietra d'inciampo. Per esempio, alcuni giovani missionari portano questo timore dagli uomini sul campo di missione e non riferiscono al loro presidente la disobbedienza palese di un collega perché non vogliono offendere il missionario ribelle. Le decisioni di carattere vengono prese ricordando il giusto ordine del primo grande comandamento e del secondo. Il rendersi conto di dover rispondere a Dio e non al proprio collega dovrebbe infondere in questi missionari confusi il coraggio di fare un'inversione di rotta. Alla giovane età di 22 anni, persino Joseph Smith dimenticò dove fosse rivolto il suo sguardo, quando importunò ripetutamente il Signore perché gli permettesse di lasciare che Martin Harris prendesse in prestito le 116 pagine manoscritte. Forse Joseph voleva dimostrare gratitudine a Martin per il suo sostegno. Sappiamo che Joseph era estremamente desideroso che altri testimoni oculari lo sostenessero contro le falsità e le bugie devastanti diffuse sul suo conto. Qualcuno, qualunque fossero le ragioni di Joseph, o per quanto possano sembrare legittime, il Signore non lo giustificò e lo rimproverò duramente. Quante volte hai trasgredito ed hai ceduto alle persuasioni degli uomini, poiché ecco, tu non avresti dovuto temere l'uomo più di Dio. Questa toccante esperienza aiutò Joseph a ricordare per il resto dei suoi giorni dove dovesse essere rivolto il suo sguardo. Quando qualcuno cerca di salvarsi la faccia davanti agli uomini, può senza volerlo perdere la faccia davanti a Dio. Credere di poter compiacere Dio e allo stesso tempo giustificare la disobbedienza degli uomini non vuol dire essere neutrali, ma ipocriti, o anche fare il doppio gioco, cercare di servire due padroni. Anche se serve certamente coraggio per affrontare il pericolo, il vero emblema del coraggio è vincere il timore degli uomini. Per esempio, le preghiere di Daniele lo aiutarono ad affrontare i leoni, ma ciò che lo rese audace fu l'opporsi al re Dario. Quel genere di coraggio è un dono dello Spirito alle persone timorose di Dio che hanno pregato. Il coraggio non è solo una delle virtù cardinali, ma come osservò Lewis, il coraggio è la forma di ogni virtù quando viene messa alla prova. Pilato fu misericordioso fino a quando non divenne rischioso. Il re Erode era addolorato per la richiesta di decapitare Giovanni Battista, ma voleva compiacere i commensali. Il re Noè era pronto a liberare Abinadi, affinché la pressione dei suoi malvagi sacerdoti lo fece vacillare. Il re Saul disobbedì alle parole del Signore, tenendo il bottino di guerra perché aveva temuto il popolo e dato ascolto alla sua voce. Per placare la ribelle Israele ai piedi del monte Sinai, Aronne fece un vitello d'oro, dimenticando dove fosse rivolto il suo sguardo. Molti capi governatori del Nuovo Testamento credettero nel Signore, ma a cagion dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amarono la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Ora ascoltate alcuni esempi ispiratori. Mormon, ecco, io parlo con ardire, avendo autorità da Dio, e non temo ciò che l'uomo può fare, poiché l'amore perfetto scaccia ogni timore. Nefi. Pertanto non scrivo le cose che piacciono al mondo, ma le cose che piacciono a Dio e a coloro che non sono del mondo. Il comandante Moroni. Ecco, io sono Moroni, vostro comandante in capo. Non cerco il potere se non per abbatterlo. Non cerco gli onori del mondo, ma la gloria del mio Dio e la libertà e il benessere della mia patria. Moroni aveva un tale coraggio nel ricordare su chi fosse rivolta la sua attenzione che di lui fu detto: se tutti gli uomini fossero stati, fossero ora o saranno mai in futuro simili a Moroni, ecco, i poteri stessi dell'inferno sarebbero stati scossi per sempre. Sì, il diavolo non avrebbe mai potere sul cuore dei figlioli degli uomini. Attraverso le epoche i profeti sono sempre stati additati con scherno. Perché? Secondo le scritture è perché i colpevoli considerano dura la verità perché li trafigge nel profondo. O perché, come osservò il presidente Harold B. Lee, la verità brucia. Reagiscono con sdegno perché in realtà cercano di mettere a tacere il senso di colpa, proprio come Corior che alla fine ammise: ho sempre saputo che vi era un Dio. Corior era talmente convincente nel raggirare gli altri che finì per credere alla sua stessa menzogna. Le persone sprezzanti accusano spesso i profeti di non vivere nel XXI secolo o di essere bigotti. Cercare di persuadere o persino di spingere la Chiesa ad abbassare gli standard di Dio a livello del proprio comportamento inappropriato nel quale, secondo le parole dell'anziano Maxwell, possiamo cercare un senso di appagamento invece di cercare un miglioramento e il pentimento. Abbassare gli standard del Signore a livello dei comportamenti inappropriati della società è apostasia. Molte delle chiese esistenti tra i nefiti due secoli dopo che il Salvatore fece loro visita iniziarono a modificare la dottrina, per usare un'espressione dell'anziano Holland. Mentre ascoltate questo passaggio di Quarto Nefi, cercate i parallelismi con i nostri giorni. E avvenne che quando furono trascorsi 210 anni, c'erano molte chiese nel paese, sì, c'erano molte chiese che professavano di conoscere il Cristo, e tuttavia rinnegavano la maggior parte del suo Vangelo, tanto che accoglievano ogni sorta di malvagità e impartivano ciò che era sacro a coloro ai quali era stato proibito a causa dell'indegnità. Un déjà vu degli ultimi giorni. Alcuni membri non si rendono conto che stanno cadendo nella stessa trappola quando fanno pressione perché si accettino le tradizioni dei loro padri, locali o etniche, che non sono in armonia con la cultura del Vangelo. Altri che si autoingannano e vivono nella rinuncia, implorano o esigono che i vescovi abbassino gli standard delle raccomandazioni per il Tempio, delle approvazioni per gli studenti o delle richieste per la missione. Non è facile essere vescovi sotto tale pressione. Tuttavia, come il Salvatore che purificò il Tempio per difenderne la santità, oggi i vescovi sono incaricati di difendere con coraggio gli standard del Tempio. È stato il Salvatore a dire: mi manifesterò al mio popolo in misericordia se il mio popolo rispetterà i miei comandamenti e non profanerà questa santa casa. Il Salvatore, il grande esempio, aveva sempre lo sguardo rivolto verso suo padre. Egli amava e serviva il suo prossimo, ma disse: io non prendo gloria dagli uomini. Egli voleva che coloro a cui insegnava lo seguissero, ma non cercava il loro favore. Quando compiva un gesto di carità come guarire i malati, spesso il dono era accompagnato dalla richiesta di non dirlo a nessuno. In parte era per evitare la grande fama che lo seguiva, nonostante si sforzasse di respingerla. Egli condannò i farisei perché facevano buone opere solo per essere visti dagli uomini. Il Salvatore, l'unico essere perfetto che sia mai vissuto, era il più coraggioso. Egli affrontò molti accusatori durante la sua vita, ma non cedette mai a chi gli puntava il dito con scherno. Egli è l'unica persona che non dimenticò mai una sola volta dove fosse rivolto il suo sguardo. Fo del continuo le cose che piacciono al Padre. E cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Tra i capitoli 11 e 28 di Terzo Nefi, il Salvatore ha usato il titolo Padre oltre 150 volte, rendendo molto chiaro ai nefiti il fatto che egli era lì per rappresentare suo Padre. E nei capitoli da 14 a 17, il Salvatore si riferisce al Padre almeno 50 volte. sotto ogni aspetto possibile, egli fu il discepolo perfetto di suo padre. Egli fu talmente perfetto nel rappresentare suo padre che conoscere il Salvatore era come conoscere anche il padre. Vedere il figlio era come vedere il padre, ascoltare il figlio era come ascoltare il padre. In sostanza, egli era diventato indistinguibile da suo padre. Suo padre e lui erano uno. Egli sapeva perfettamente dove fosse rivolto il suo sguardo. Possa il suo esempio ispiratore rafforzarci contro le trappole delle lusinghe degli altri o della nostra stessa arroganza. Possa darci il coraggio di non temere e di non compiacere chi ci intimidisce. Possa esso ispirarci ad andare in giro facendo del bene nel modo più anonimo possibile e a non aspirare agli onori degli uomini. E possa il suo incomparabile esempio aiutarci a ricordare sempre qual è il grande e il primo comandamento. Mi auguro che quando gli altri esigono approvazione e sprezzo dei comandamenti di Dio, possiamo ricordare sempre di chi siamo i discepoli e dove è rivolto il nostro sguardo. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.